Padre, tuo Spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio, l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Di Mattia sappiamo ben poco. È l'unica apparizione nella Sacra Scrittura che troviamo in quella che abbiamo letto poco fa, nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli. Poi sparisce, non si dice più niente di lui. Però ci sono alcune cose importanti di lui, quasi a dire: non è importante sapere che cosa farai, ma chi sei, chi è Mattia. Mattia è uno che è stato con Gesù, questa è la cosa essenziale. Sapere che cosa hai fatto è secondario, ma è importante chi sei. E sei amato da Dio, è stato scelto da Lui, ricordate anche qui la scelta, il tirare le sorti non è dire: ma vediamo un po', tiriamo le bruschette, vediamo cosa viene fuori. No, affidiamo a Dio la scelta. Chi ha scelto gli apostoli? Gesù. E perché li ha scelti? Perché il Padre glieli ha dati. Ricordate le preghiere che abbiamo letto in questi giorni, la preghiera di Gesù: e io non ho perso nessuno di quelli che tu mi hai dato. Quindi gli apostoli sono dati a Gesù dal Padre, e dunque è il Padre che li ha scelti e quindi Gesù che li ha eletti. E dunque anche Mattia viene scelto dal Padre. E quindi è questa la prima nota importante: è uno che è stato scelto. E soprattutto è uno che ha fatto esperienza di vita con Gesù. Non è importante che sappia molte cose, non è importante che conosca tutto, ma l'importante è che divenga testimone insieme a noi della risurrezione. E questo lo dice lunga su quello che dobbiamo essere noi: da una parte scelti da Dio, ma qual è la meta? La meta è essere testimoni della risurrezione, cioè persone che annunciano con la loro vita che Gesù è vivo. In fondo non è l'andare a predicare, ricordate che non è l'andare a predicare. Quando all'inizio della Chiesa, della comunità cristiana, si qualificano gli apostoli, vengono chiamati coloro che sono di Cristo, ma dicevano anche: guarda come si amano. Perché? Ma perché questo amore non può venire se non da Dio, non può essere se non il segno che Cristo è vivo. Se questo amore che noi credevamo di aver spento inchiodandolo alla croce continua, vuol dire che questo amore è vivo, vuol dire che lui non è morto. Come si fa a sapere se uno è vivo o è morto? Non perché vedo il cadavere o perché vedo che il suo corpo, anche quando vedo il suo corpo ed è morto nella bara, non è che sia vivo. Uno è vivo quando fa qualcosa, quando compie le cose che faceva prima. Ricordate che cosa dicono i salmi, no? Anche gli ebrei dicevano: gli dèi delle nazioni si vedono ma non ci sono, non agiscono. Il nostro Dio non si vede ma c'è, perché agisce. Come si fa a sapere? Eravamo schiavi, ora siamo liberi. Eravamo non popolo, ora siamo popolo. Eravamo morti, ora siamo vivi. E la stessa cosa dice Gesù, dice San Paolo di Gesù. Come si fa a sapere se Cristo è risorto? Paolo dice: è evidente, guardate voi, chi eravate prima? Eravate senza speranza, Gesù me l'ha data, vuol dire che è vivo. Chi può dare la speranza a qualcuno se non uno che è vivo? Un morto non dà speranza. Dunque ancora qui, come facciamo noi allora come cristiani qua? Che cosa siamo chiamati a fare? Quello che ha fatto Marta durante tutta la sua vita, immobile nel letto, apparentemente senza speranza, non poteva vedere niente, senza luce, eppure vedeva qualcosa che gli altri non vedevano. Siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo che noi siamo chiamati a testimoniare. Questa è la testimonianza che ci viene chiesta. E qual è la sorgente? La sorgente è l'amore che Gesù ha messo dentro di noi. Avete sentito oggi, c'è un avverbio che viene ripetuto continuamente. Come viene tradotto in italiano come? In greco è katos, che vuol dire proprio come, nella stessa maniera con cui io, questo vuol dire. Quindi Gesù che ci chiede di fare la stessa cosa che ha fatto lui, non è semplicemente il come, no? Come il sole che tramonta, come, no, non è questo, ma è un come, vuol dire alla stessa maniera, allo stesso modo, con la stessa forza con cui l'ho fatto io. E comincia così: io ho amato voi come il Padre ha amato me, quindi alla stessa maniera. Quindi voi fate esperienza dell'amore del Padre, che Dio è l'amore. Primo comando: rimanete nel mio amore. Il verbo rimanere è uno dei verbi fondamentali di Giovanni. Meinein. Maestro, dove rimani? Traduzione italiana, dove abiti? In greco è meinein, cioè dove rimani? Dove stai? Andarono e stettero con lui, rimasero con lui. Devo rimanere è il verbo del cristiano, è uno che sta con Gesù. Come si fa a rimanere? Conservare i comandamenti. Anche qui la traduzione è osservare. Noi siamo intellettualisti, siamo eredi dei greci, e ogni volta che si trova di fronte al verbo tereo in greco viene tradotto con conservare, con osservare. In realtà vuol dire custodire, osservare, conservare. Il verbo è shamer in ebraico. E è curioso perché non è il verbo, qualche volta viene tradotto anche con osservare, ma in realtà basta pensare a una parola, a un sostantivo che deriva dal verbo shamer. Shamar, che è il sostantivo shomerim, che vuol dire sentinelle. Chi sono le sentinelle? Coloro che custodiscono. Quindi si tratta di custodire. Tu devi, questo amore è un amore grande, è un amore che tu ricevi se tu custodisci il comando che io ti ho dato. Non è osservare, ma custodire, porta dentro, fallo diventare tuo. Ricordate la Vergine del Segno che noi abbiamo al foyer a Salera? Questa donna che custodisce nel suo cuore Gesù, no? Cioè questa, come fosse un'ostia nel cuore di Gesù. Ma cosa faceva Marta? Custodiva Gesù quando entrava in lei, lei lo custodiva, portava Gesù a tutti perché lo custodiva. Non poteva né mangiare né bere, quindi non digeriva neanche. Quindi Gesù entrava in lei e lei entrava in Gesù. Sento il cuore di Gesù che batte nel mio cuore, capite che è questa la realtà. Quindi questo custodire, perché Gesù ci dice questo? Gesù lo dice molto semplicemente, perché la vostra gioia sia piena. Puoi trovare la gioia? Non la puoi trovare se non lì. Pensate alla gioia di Marta, pensate alla gioia anche dei martiri, i quali stupivano i romani o coloro, i loro carnefici, perché dicevano: ma come fanno questi? Ricordate che vedendoli entrare nell'arena cantando, i romani rimanevano sconvolti e dicevano: ma qui c'è qualcosa che non va, qualcosa che ci sfugge, c'è qualcosa che noi non riusciamo ancora a vedere. Evidentemente Sylvain, quando era ancora brancolava nella ricerca della fede, io ho mandato a fare una passeggiata nel bosco con Antonio, cieco, e torna 2 ore dopo sconvolto, mi dice: padre, Antonio vede qualcosa che io non vedo, adesso lo voglio vedere anch'io. Capite, eh? Questo desiderio di vedere qualcosa che l'altro non vede. E qui, ecco, io vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena, che questa gioia è la gioia che vi do io. E poi spiega qual è il comandamento, sembra quasi a dire, adesso ve lo dico alla fine qual è questo comandamento. E il comandamento è amare, katos ego, come io, alla stessa maniera come io vi ho amato. Qual è il modo di Gesù? Dare la vita. Dare la vita per gli amici. E poi Gesù spiega: ma chi sono questi amici? Siete voi, perché adesso non siete più servi, siete amici, siete quelli che hanno capito fino in fondo tutto, siete quelli che, a cui io rivelo i miei segreti, cioè quello, ciò che ho udito dal Padre, e lo do a voi, perché? Perché voi siete coloro che portano la mia eredità, che continuano a vivere come me. Certo, è tutto un impegno che ci viene presentato, ecco, io penso, quando noi vediamo la parola di Dio, poi vediamo la vita dei santi, pensiamo a Marta Robben, vediamo come è possibile vivere tutto questo. Sant'Agostino si domandava, diceva: come si fa a diventare santi? Allora ancora siamo nelle confessioni, lui si trova a Cassicia, si dice che è in Brianza, Cassago, non sappiamo bene, Cassicia, probabilmente Cassago, in Brianza, non lontano da dove ero io a fare il prete nei primi anni, e infatti li festeggiavano Sant'Agostino in maniera molto solenne. Ora era lì e si domandava: ma come si fa? Come si fa? Lui aveva dei problemi di castità molto profondi, non riusciva a dominare la sua impulsività, la sua sessualità disordinata. Come si fa? E poi, leggendo e guardando i santi, soprattutto leggendo l'Apocalisse, dove c'era quella famosa grande schiera che nessuno poteva contare, e lui dice: ecco la domanda giusta, si isti et iste, cur non ego, perché se questi uomini e queste donne ce l'hanno fatta, perché non io? Ecco, capite? Vuol dire che è possibile, perché i santi ci dicono che questa parola che Gesù ci ha detto non è una parola che cade chissà che fa chissà dove, ma è una parola reale, autentica, perché è una parola che produce ciò per cui è mandata, per cui è stata mandata, ed è stata mandata per la nostra salvezza. E dunque questo ci dà speranza, questo ci dà fiducia. E allora io penso anche il venire per camminare, imparare dove sono le orme dei santi. Certamente Marta è santa, anche se non è stata proclamata, però avendo riconosciuto ufficialmente il Santo Padre la eroicità della virtù, quando uno ha vissuto in maniera eroica il Vangelo, vuol dire che è santo. Poi mancano ancora la conferma, l'approvazione del miracolo, eccetera, ma queste sono cose secondarie. Ma se è riconosciuta l'eroicità della virtù, si può già pregare, si può già, e quindi è già un modello. E per cui siamo venuti a vedere che è possibile vivere il Vangelo, che il Vangelo non è un'utopia, che non sono delle pie parole dette per le vecchiette che vengono al mattino presto a messa e che non hanno niente da fare se non biascicare i rosari. No, è per tutti. Il Vangelo è una realtà che può cambiare tutta la nostra vita. Chiediamo davvero al Signore che ciò che è accaduto a Mattia, ciò che è accaduto a Marta, accada anche a noi, ma questo può accadere solo col nostro sì. Un sì a ciò che lui ci sta preparando, non è una cosa che decido io, ricordate, lì è qualcosa che il Signore l'ha eletto, dicono i 120 che hanno scelto Mattia, è lui che l'ha eletto, noi non vogliamo eleggere nessuno, nessuno si autoelegge, per cui c'è un posto che il Signore ti ha preparato, questo posto nel grande progetto dell'amore di Dio, ricordate il discernimento, no? non è tanto devo trovare il posto per realizzare me stesso, assolutamente no. Io mi sarei realizzato anche facendo molte altre cose, ma non è questo, ma è dire qual è quel ruolo che lui mi ha assegnato nel grande progetto di salvezza, per la salvezza del mondo intero. E lui mi ha assegnato solo un posto, non 15.000 posti che posso scegliere io, e se io non occupo quel posto a tavola, quello rimarrà vuoto, e comunque magari vado a sedermi sulle ginocchia di un altro, capite? Il mio posto non è sulle ginocchia di un altro, ma mio posto. E qui è qui tutta la sfida del discernimento cristiano, trovare quel posto che il Signore mi ha assegnato, che non è il più bello, ma è il mio, capite? È come se uno ha lì un puzzle, no? E comincia a dire, ma dove è questo posto? Ma qui sta meglio, ma se non ci sta, non è lì, bisogna metterlo là, magari. Ma non è così bello come qui, ma bisogna metterlo lì dove lui, il Signore, l'ha messo. Ecco, chiediamo al Signore di darci questa disponibilità, questa docilità, che è la docilità di Marta, Marta ha lottato 10 anni, dice, ho lottato con Dio fino allo spasimo, perché voleva un posto lei, e lei aveva il posto di carmelitana, e poi scopre che il suo posto era nel suo letto. Incredibile, no? E dice, ma la mia vocazione è la mia malattia, ma era la cosa più ovvia all'inizio, ma ci vuole del tempo a scoprirlo, ci vuole tutto un tempo di preghiera, di contemplazione, di apertura, finché pian piano arrivi a capire che il posto è quello che ti viene assegnato da lui, e lui questo posto non lo sbaglia, perché questo è proprio il nostro, ed è lì che troveremo la gioia, no? Vi dico queste cose perché abbiate in voi la gioia. Non dice perché, oh, se vi fate queste cose andate in giro tutto curvi tutto il giorno, oh, che peso, no, è la gioia. E la gioia si trova dove trovi il tuo posto.